Buon pomeriggio a tutti. Siamo alla 19ª domenica del tempo ordinario e siamo sempre nel Vangelo di Luca. Sappiamo che il Vangelo di Luca, appunto, raggruppa materiale di diversa provenienza in un unico viaggio che Gesù compie con i suoi discepoli, iniziando dalla Galilea e avendo come meta finale Gerusalemme. Ogni brano quindi è quasi sempre fuori dal suo contesto, come il brano del Vangelo di oggi che riporta tre testi in origine indipendenti, ma che Luca ha unificato attorno al tema dell'attesa del ritorno del Messia. C'è anche un'applicazione della comunità cristiana sul senso dell'autorità nella Chiesa introdotta da una domanda di Simon Pietro. Comunque sia, il brano com'è ruota attorno al tema della vigilanza, come capacità di leggere in profondità gli avvenimenti alla luce della venuta finale di Cristo. Andiamo quindi al Vangelo di questa domenica con una traduzione in alcune parti un pochino più letterale. Dice Gesù: «Non temere, piccolo gregge, perché si compiacque il vostro Padre di dare a voi il regno. Vendete ciò che avete e date in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove ladro non si avvicina né tignola corrode. Poiché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Non temere, che vuol dire smettila di avere paura, perché sei un piccolo gregge. Il bene sembra sempre piccolo, forse perché è come il seme, che ha la caratteristica della piccolezza. Se pianti un tronco, muore, se pianti un seme, cresce. La piccolezza è la caratteristica più grande dell'amore. Si fa piccolo per lasciare spazio all'altro. Poi continua: vendete ciò che avete e datelo in elemosina. Tutto ciò che accumuli, stai tranquillo, che accumula ansia e non serve. Il problema non è l'accumulare, è il condividere. Questo dà gioia. Accumulando non sei privo tu, perché sacrifichi la vita all'accumulo e ne privi gli altri. Mentre invece gioia è il comunicare queste cose, tanto più che alla dogana della vita non passa nulla di ciò che hai. Per cui bisogna farsi delle borse che non invecchiano e non perdono i soldi, il tesoro. E noi continuiamo a costruirci in fondo cisterne screpolate che non tengono acqua. Il Vangelo suggerisce di acquistare dei titoli che non conoscono svalutazione, investimenti che non incappino in crolli, borse che non invecchiano e tesori inesauribili nel cielo, cioè in una vita altra da questa. Abbiamo già un tesoro che non finisce nei cieli, cioè in Dio, che è il nostro essere figli di Dio, e siamo chiamati a realizzare questo sulla terra. Allora è bella la vita sulla terra, è divina, è vivibile. Diversamente è una vita nell'affanno e nella morte. Gesù non ha parlato per i cristiani e per le anime devote, ha parlato per gli uomini. È stato ammazzato dai preti, per cui non era particolarmente cristiano. Se adesso venisse il Signore, gli diremmo: aspetta un attimo, che stiamo facendo cose serie, stiamo leggendo il Vangelo, dopo ti facciamo l'elemosina. Non lo sapremo riconoscere, perché si presenta come quell'uomo che siamo tutti, e in fondo siamo tutti bisogno dell'altro. Solo se l'altro ci accoglie possiamo vivere, tutti, cominciando da Gesù, che è il Figlio di Dio e vive perché è accolto dal Padre e dal Padre Eterno che vive se il Figlio lo accoglie, se no non vive neanche lui. Lì c'è un tesoro dove il ladro non si avvicina, non può essere né rubato né consumato. Ci accorgiamo che nella vita tutti abbiamo un tesoro, che sono le nostre relazioni, che non sono intaccate e sono eterne. Qui c'è da accumulare davvero e da investire. Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Il nostro cuore punta al suo tesoro. Se il tesoro sta nella paura, allora abbiamo un tesoro di morte che accumuliamo. Se sta nella fiducia e nella vita, allora c'è l'altro tesoro che cresce. E continua: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprono subito. Le vesti strette ai fianchi richiamano la Pasqua, che si mangiava in piedi, con i lombi cinti, cioè vuol dire con le vesti lunghe tirate su per camminare, per servire. Siamo simili a uomini in attesa del loro Signore, che torna dalle nozze. Le nozze sono la celebrazione delle nozze, poi c'è il matrimonio, la consumazione del matrimonio. Quindi la nostra vita è tutta una celebrazione delle nozze che attende il matrimonio, ma che viene già in questa vita, perché egli viene e bussa e subito apriamo a lui. Io sto alla porta e busso, dice nell'Apocalisse. Se uno mi apre, io entrerò con lui e cenerò con lui, mangerò con lui, vivrò con lui. Proprio i termini eucaristici. Il Signore c'è e bussa. Se è accolto, lui mangia con noi, vive con noi, e allora siamo in comunione piena con lui. Ed è finita la celebrazione delle nozze. Inizia davvero l'unione profonda con lui, che fa di noi una cosa con lui. Bussa alla porta, non la sfonda, non la apre, non viola la nostra libertà. Noi diventiamo ciò che attendiamo, alla fine. Se attendi il Signore, diventi il Signore, ti unisci a Lui. Se attendi la morte, diventi morte. Ci sono 9 mesi per la gestazione e quello che avviene nella gestazione è importante per dopo. Ci sono 90 anni di vita e quello che si fa in questi 90 anni è determinante per il risultato. È per nascere che si è nati e tutta la nostra vita è questa gestazione nuova dell'uomo nuovo. Poi continua Gesù: beati quei servi che venendo il Signore troverà vigilanti. In verità vi dico, si cingerà, li farà sdraiare e passando servirà loro. Se alla seconda o alla terza veglia venga e trovi così, beati sono quelli. Incomincia dicendo beati, termina dicendo beati, e poco dopo una donna dirà: beato il grembo che ti ha portato. Beati quei servi che venendo troverà vigilanti. La caratteristica è tenere gli occhi aperti contro tutta una religiosità che parla di un futuro come oppio del presente. Invece tieni gli occhi aperti ora, perché lui viene ora e si cinge, ci fa sdraiare, passa e ci serve. Questo richiama l'ultima cena. Dà la sua vita per noi. Prendete, questo è il mio corpo dato per voi. Si offre totalmente a noi perché Dio è solo servizio e amore. E tutta la sua vita, la sua esistenza è al nostro servizio. E l'Eucaristia è questo. Se noi apriamo, lui fa così. Noi siamo servi e lui è il nostro servo. E l'amore è l'essere servi gli uni degli altri. Servirsi, non asservire gli altri. E quando viene questo padrone? Alla seconda e alla terza veglia. La prima veglia è dalle 6 di sera alle 9 di sera. Era normalmente l'ora in cui si incominciava a preparare l'Eucaristia e venivano solo i ricchi perché non lavoravano, che poi a Roma erano pochi perché erano 50.000 cavalieri, un po' di senatori e gli altri erano tutti schiavi e potevano venire quando avevano cenato i padroni. E allora continuava l'Eucaristia anche durante la seconda veglia, dalle 9 a mezzanotte e qualche volta anche la terza. Si protraeva nella notte e il Signore viene e la seconda e la terza veglia, cioè durante la celebrazione eucaristica, durante la notte, simbolo della morte, viene e se ci trova vigilanti, beati. È interessante questa venuta nella notte, che poi la notte è sempre anche un simbolo della morte. È proprio nella morte che c'è questo grande prodigio dell'incontro con lo sposo, già anticipato in ogni notte, per cui è una notte che diventa luminosa. Ed è bello sottolineare questa beatitudine che non è nell'elenco abituale, la beatitudine di chi è sveglio, vigilante nel cuore. Poi continua: ora sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non lascerebbe che venga sfondata la sua casa. Anche voi siate preparati, perché nell'ora in cui non vi pare il figlio dell'uomo viene. Per chi possiede sé e le sue cose e non aspetta lo sposo, l'arrivo dell'esposo è il ladro, cioè la morte, il ladro che gli ruba tutto. Sono le due strategie opposte: andiamo incontro al ladro che ci ruba tutto o andiamo incontro al Signore che è lo sposo. E continua: ora disse Pietro, Signore, a noi dici questa parabola o anche a tutti? E disse il Signore, chi è dunque l'economo fedele, l'amministratore, quello saggio che il Signore porrà sopra la sua servitù per dare nel suo momento la misura di grano? Beato quel servo che venendo il suo Signore troverà che fa così. In verità, vi dico, lo porrà su tutto ciò che ha. Pietro domanda, lo dici a noi o lo dici a tutti? All'inizio del capitolo 12 si dice che Gesù incominciò a dire soprattutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei quando la gente si calpestava a vicenda. Lo dico a voi, discepoli, ma è per tutti questo, perché per tutti c'è la morte e c'è il senso della vita e c'è l'incontro con lo sposo oppure con il ladro. I discepoli sono i primi a capirlo, ma ciò che hanno capito loro poi vale per tutti. E allora Gesù gli risponde di nuovo: chi è dunque l'economo? L'economo è quello che è amministratore, non il padrone. Fedele è saggio. Saggio vuol dire che sa cosa fare. Fedele vuol dire che lo fa. Deve dare nel suo momento la misura di grano. È un'altra allusione eucaristica. Cosa dobbiamo fare, noi, in fondo, nella nostra vita? Ognuno è responsabile degli altri. Tutti siamo economi della nostra vita e la possiamo amministrare o da padroni, ammassando il grano, come lo stolto possidente di domenica scorsa, oppure come economo che al suo momento dà la misura di grano agli altri servi e ai suoi fratelli, cioè uno che sa condividere, che è il senso dell'Eucaristia. Fate questo in memoria di me, fate come ho fatto io. Beato quel servo che il Signore troverà così, che sta dando il grano come lo ha ricevuto, che sta amando come è amato, che sta servendo come è stato servito. In verità vi dico, lo porrà su tutto ciò che ha. Che cosa ha Dio? Ha solo se stesso. Darà tutto se stesso. Diventiamo uguali a Lui. E conclude Gesù: ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non ha preparato o fatto secondo la sua volontà sarà molto percosso, ma quello che non ha conosciuto e che ha fatto cose degne di percosse sarà percosso poco. Ora a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto da lui. A chi fu affidato molto, di più gli chiederanno. Gesù vuole richiamare proprio il credente a essere responsabile del mondo, non dire: beh, io salvo la mia animuzza facendo le cose per benino, poi il resto non è un problema. No, il problema è dare la misura di grano agli altri. Il problema è vivere l'Eucaristia nella fraternità e di questo siamo responsabili. Un pensiero per oggi. C'è un racconto di Dino Buzzati che si intitola Il Colombre. È un terribile mostro marino. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell'uomo, temuto da tutti i marinai perché è la cosa più tremenda. E solo pochi lo vedono, e chi lo vede certamente morirà divorato da quel serpente. Una volta un figlio di un grande capitano lo vede e allora il papà dice: basta, tu non vieni più sulla nave, starai sempre a terra. Poi muore il papà e allora questo giovane sente la nostalgia del mare, va al mare e vede sempre questo mostro e per 50 anni fugge da questo. Ormai è diventato grande, un grande mercante, perciò doveva fare percorsi molto veloci e poi alla fine, essendo vecchio, vicino alla morte dice: adesso vado ed affronto il mostro. Allora si fa calare dalla scialuppa nella barchetta per andare ad affrontare questo terribile mostro con la fiocina e il mostro gli dice: ma perché? È da 50 anni che mi fai correre per incontrarti. Io ho l'ordine del re del mare di regalarti questa cosa. Apre la bocca e gli dà la famosa gemma del mare, la perla preziosa. Noi fuggiamo tutta la vita da ciò che è più prezioso e che ci insegue tutta la vita. È lo sposo che viene. Buona domenica, che il Signore vi benedica.